troviamo qua a riflettere con il nostro accompagnatore di oggi, Christian Albini. Qualcuno di noi ha avuto già la possibilità di sentire il suo intervento a giugno, sempre in questa stessa sala, durante il Consiglio diocesano, e era stato veramente molto bravo, e quindi proprio per questo abbiamo pensato di richiamarlo e di proporlo all'interno di questo convegno come possibilità di ulteriore riflessione rispetto alle tematiche che già appunto aveva tentato di proporre, di riflessione, le piste di riflessione di giugno, maggio-giugno. E sempre abbiamo chiesto a Christian di parlarci del ruolo del laico della Chiesa oggi, alla luce della Evangelii Gaudium, che ci siamo presi come pista di riflessione per questo anno pastorale. Lo presento brevissimamente per chi non lo conosce. Christian Albini è un giovane insegnante di religione, coordinatore del Centro di Spiritualità di Crema, è autore di diversi volumi, alcuni li ha portati anche qui, se qualcuno volesse acquistarli è possibile, Il male, l'arte della misericordia e soprattutto sopportare pazientemente le persone moleste. E noi non rubo ulteriore spazio al relatore, lo ringraziamo per aver accettato l'invito e gli chiediamo di accompagnarci in questa riflessione. Al termine della riflessione ci sarà la possibilità anche per interventi liberi. Grazie Cristian.
Allora, grazie, buona domenica, grazie per il giovane che capita sempre più raramente ormai. Sono felice di essere qui perché mi capita di essere invitato, quest'anno sta succedendo a una certa frequenza anche da diocesi a presentare i temi dell'Evangelii Gaudium, ma quando ci sono incontri come questo dove colloquio con persone che vivono la dimensione della parrocchia, sono più contento perché siete voi che siamo noi, perché anche io mi considero un cristiano di parrocchia, la mia formazione, la mia vita si svolge nell'ambito di una comunità parrocchiale, siamo noi che viviamo poi la realtà della Chiesa sul territorio, della Chiesa come casa fra le case degli uomini. E quindi credo sia molto importante avere queste occasioni di incontro, di riflessione, per portare i temi dell'Evangelii Gaudium, della riflessione, del cammino che la Chiesa sta facendo in questi anni sul territorio, in prima linea. E l'Evangelii Gaudium sta diventando un riferimento molto importante non solo perché è il documento in cui Papa Francesco ha esposto il suo programma, la sua visione per la Chiesa, ma anche perché lui stesso l'ha indicata nel convegno di Firenze del novembre dell'anno scorso come testo da riprendere, approfondire in modo sinodale, poi vedremo cosa si intende con questa espressione, alle diocesi e parrocchie. Evidentemente si è accorto che a 2 anni dalla sua uscita questo testo non era ancora stato letto e assimilato bene. E qui parliamo di un testo che ci mette davanti a delle attese, a dei sogni, a delle opportunità. Perché? Perché ci rendiamo tutti conto, noi che viviamo la vita della comunità cristiana, ci rendiamo tutti conto che certe forme, certe realtà, certi modi di testimoniare, vivere, annunciare la vita cristiana oggi incontrano dei limiti molto forti. Hanno bisogno di un rinnovamento, hanno bisogno di un nuovo slancio, hanno bisogno di un ripensamento, però sappiamo anche come nella Chiesa tutto questo sia spesso difficile. I tempi della Chiesa sono spesso dei tempi lenti in una società che corre molto in fretta. Ecco, l'Evangelii Gaudium, se presa sul serio, diventa un po' come una scossa che aiuta un po' a rimescolare le carte. Io ho messo come titolo generale gioia del Vangelo e chiesa in uscita, perché come vedremo sono i due aspetti fondamentali di questo testo e del dinamismo che Papa Francesco sta cercando di innestare, dove l'aspetto principale, lo vedremo, è il ruolo dei laici, quindi il volto della comunità cristiana, e dentro questo volto il rapporto tra laici e comunità e come i laici si pongono all'interno di questa configurazione. Faccio una breve premessa per inquadrare l'Evangelii Gaudium in quello che è l'orizzonte, o meglio gli orizzonti del pensiero di Papa Francesco, perché da uno sguardo superficiale, se uno va a vedere i vari documenti e interventi che il Papa ha scritto, pubblicato in questi anni, si potrebbe anche pensare a una forma di frammentazione. Pensiamo solo ai testi più importanti dell'ultimo periodo. Abbiamo avuto l'anno scorso l'enciclica Laudato Si, un'enciclica sul tema ambientale, sulla questione ecologica, e l'esortazione Amoris Laetitia sulla famiglia. Se poi andiamo a prendere altri interventi, vediamo tanti altri temi, e questo potrebbe dare un'idea di frammentazione, come il Papa salta un po' da una cosa all'altra. L'ecologia e la famiglia sono due cose molto distanti. In realtà, se noi andiamo a leggere questi documenti con uno sguardo unitario, vediamo che il pensiero di Papa Francesco può assumere una forma, che quella è un'immagine che anche lui usa nei suoi documenti, che è quella del poliedro, dove lui con poliedro intende una figura geometrica che mantiene un'unità tra facce diverse. Allo stesso modo il suo pensiero può essere raffigurato in questo modo, dove il centro, il cuore della sua proposta, che non è altro che il cuore esistenziale e dottrinale del cristianesimo, è interpretato nei termini della relazione. Il Papa parla di misericordia, stiamo concludendo un giubileo dedicato alla misericordia, ma quando parliamo di misericordia, cioè dell'amore di Dio nei nostri confronti come aspetto principale della fede cristiana, non parliamo altro che di una fede che si incarna nelle relazioni. Il cuore del cristianesimo è relazionale, perché noi crediamo in un Dio che è relazione d'amore, appunto da essere comunione di Padre, Figlio e Spirito Santo, ma questa relazione nella creazione, nel Figlio, si allarga a noi. È questa immersione del Figlio nella nostra umanità. Allora il cristianesimo è essenzialmente relazione, e questo centrare la proposta cristiana sulla misericordia vuol dire pensare il cristianesimo come conversione delle nostre relazioni che si innestano nella relazionalità di Dio. E allora l'Evangelii Gaudium ci parla delle relazioni dentro la Chiesa e delle relazioni della Chiesa con il mondo in cui è immersa, di cui è parte. L'Amoris Laetitia ci parla delle relazioni più ravvicinate, delle relazioni affettive, quelle della famiglia. Abbiamo alcuni viaggi, alcuni discorsi, penso a quello con cui il Papa ha recepito il premio Carlo Magno, il premio europeo, e anche in altre occasioni, pensiamo ad Assisi, in cui il Papa parla delle relazioni con le altre chiese, con le altre religioni, le relazioni tra gli stati, e poi, con la Laudato Si, la relazione tra l'uomo e l'ambiente, dove in questa cornice noi vediamo che il grido della terra e il grido dei poveri si innestano. Il Papa mette assieme conversione ecologica, dimensione ecologica e dimensione sociale, perché queste due cose stanno assieme. I nostri comportamenti umani si rispecchiano sulla terra in cui viviamo, e gli effetti che producono questi comportamenti hanno degli effetti sui popoli. Pensiamo per l'acqua, per le siccità, quante persone migrano una quantità che non c'è mai stata in precedenza. E infatti, se poi uno va a vedere il capitolo quarto di Laudato Si, che è quello dove c'è l'aspetto più teologico, vediamo che al centro c'è l'idea: tutto è relazione, tutto è connesso, siamo tutti legati a partire da Dio in orizzonti sempre più ampi. Fatta questa premessa per inquadrare l'Evangelio di Gaudium dentro il pensiero di Papa Francesco, che non è affatto frammentato, ma è un pensiero che segue un'architettura ben precisa, vediamo di che cosa ci parla questo documento. Ci parla di tre aspetti che io ho cercato di sintetizzare, che noi troviamo nel primo capitolo del testo. Questo è un testo molto ampio, per essere soprattutto un'esortazione apostolica è un testo esteso. È un testo in cui il Papa si colloca nell'orizzonte del Concilio Vaticano II. Lui a un certo punto, al numero 17, dice esplicitamente di basarsi sulla Lumen Gentium, che è una delle costituzioni del Concilio Vaticano II, dove però rilancia tutta una serie di aspetti che negli ultimi anni erano stati all'interno del messaggio della Chiesa, del Magistero della Chiesa, un po' dimenticati. Penso soprattutto al discorso di una Chiesa povera per i poveri e al discorso della sinodalità, dove anche la sinodalità rimanda a una dimensione relazionale. Ecco, il tema dell'Evangelii Gaudium qual è? Il tema dell'Evangelii Gaudium è l'evangelizzazione, l'annuncio, la testimonianza del Vangelo, che è un tema decisivo per le nostre comunità. Però noi tendiamo subito a pensare, quando parliamo di evangelizzazione, a questa domanda: che cosa dobbiamo fare per evangelizzare? Cioè, che cosa dobbiamo fare per avere più persone a messa, per avere più persone a catechismo, per essere... È come se il discorso dell'evangelizzazione fosse un discorso efficientistico. Dobbiamo fare delle cose per diffondere un'idea, per piazzare un prodotto, per avere... No, se noi andiamo a leggere l'Evangelii Gaudium, la domanda cambia. Più che il che cosa, diventa il come, ma il come rispecchia un'altra domanda di fondo: quale Vangelo annunciamo? Perché non è detto, e lo vedremo, che dire di annunciare il Vangelo equivalga a essere coerenti con questo Vangelo. Molto spesso si può fare un annuncio, una presentazione del Vangelo con modalità e a partire da un atteggiamento personale che è del tutto incoerente col Vangelo. Allora, la prima domanda diventa: ma quale Vangelo annunciamo? Siamo davvero sicuri di aver accolto dentro di noi la parola? E allora, in che misura noi ci dobbiamo convertire come cristiani e come Chiesa per poter annunciare il Vangelo? Perché solo dei cristiani evangelizzati possono evangelizzare. E questo ci porta, attenzione, al tema che dà il titolo all'esortazione, al tema della gioia del Vangelo, l'Evangelii Gaudium. Perché questo aspetto, che è quello che dà il titolo all'esortazione, la apre, ha una profonda valenza esistenziale. Al numero uno: la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Al numero 3, invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo, o almeno a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. Perché vedete, il punto è proprio questo: se per noi il Vangelo, l'incontro col Vangelo, l'ascolto della parola, l'incontro col Signore, non è qualcosa che incide in profondità nella nostra vita, nelle nostre relazioni, nel modo in cui noi ci poniamo di fronte al lavoro, di fronte agli altri, di fronte alla sofferenza, di fronte a tutti i passaggi luminosi e tenebrosi con cui noi viviamo la nostra vita, Ebbene, la fede cristiana per noi rischia di essere come una giacca che indossiamo la domenica quando andiamo a messa o in certi momenti, però quello che per noi è importante sta altrove. Oppure la fede cristiana diventa qualcosa che viene appiccicato, un pezzo della nostra vita che appiccichiamo insieme a tanti altri. Lo mettiamo lì in un mosaico. Ebbene, se il punto è questo, noi non siamo veramente evangelizzati. Perché? Perché non c'è un'esperienza, un vissuto che tocca la nostra vita nel profondo, quando amiamo, quando siamo, quando ce l'abbiamo con qualcuno, quando dobbiamo fare delle scelte, quando affrontiamo dei momenti critici o dei momenti felici come la nascita di un figlio, a cui però seguono delle conseguenze, perché poi i figli vanno cresciuti, educati, e questo vuol dire fanno delle scelte. In che misura noi riteniamo che il Vangelo parli alla nostra vita? In che misura riteniamo che il Vangelo ci comunichi una gioia che, attenzione, non è una gioia emotiva? Quando si parla di gioia legata al Vangelo, si parla di una fiducia fondamentale che non viene mai meno anche in quei momenti in cui tutto sembra senza via di uscita, dove quindi la gioia non è un'ilarità facile. La gioia è quella capacità di resistere, di tenersi ancorati a qualcosa a cui appoggiare i piedi, anche quando sotto tutti i punti di vista il terreno ti sembra franare sotto. Allora in questa misura il cristiano diventa una persona che è evangelizzata e sa evangelizzare, ma perché evangelizza, non, come dice sempre il Papa nell'esortazione, per proselitismo, cioè perché cerca di convincere gli altri che lui ha ragione, ma evangelizza per attrazione, perché fa cogliere agli altri che nella propria vita, nel proprio modo di vivere, nel proprio modo di stare al mondo, c'è qualcosa che lo anima, c'è qualcosa che lo sostiene. E allora il punto per i cristiani, per l'evangelizzazione oggi, non è tanto il confronto con chi non crede o con chi ha una fede diversa. Se andiamo a vedere nella Bibbia, non è tanto importante. Nella Bibbia ciò che è veramente importante è il confronto con l'idolatria, cioè il confronto con quelle false immagini di Dio, del mondo e dell'uomo che schiavizzano la nostra vita, rendendola prigioniera, incasellandola in dimensioni illusorie, mentre invece l'ascolto della parola, la scoperta del Vangelo diventa qualcosa che apre la nostra vita a una prospettiva diversa, a una prospettiva dove ci sentiamo amati, e siccome ci sentiamo amati diventiamo capaci di amare. Ci sentiamo amati dentro tutte le situazioni che affrontiamo, allora ci sentiamo capaci di amare in ogni situazione. Da questa dimensione, che dovrebbe essere la nostra preoccupazione principale come credenti, come comunità, noi siamo davvero convertiti al Vangelo, viviamo davvero questa esperienza, in che misura il nostro vivere la comunità cristiana ci fa vivere questa esperienza? Beh, da questa dimensione nasce la proiezione missionaria, che allora non è un problema di andare dagli altri per fargli cambiare idea e far sì che la pensino come noi, perché saremmo uguali a qualsiasi partito politico o movimento o qualsiasi altra cosa. Il punto è, come dice al numero 9, che il bene tende sempre a comunicarsi, cioè è un qualcosa di un positivo che noi viviamo e che nelle nostre relazioni, nella nostra vita, nel modo di essere umani, persone e di essere comunità, cerchiamo di trasmettere. Allora, da qui nasce la missione non come come un'attività prima di tutto, ma come un allargamento delle nostre relazioni. In che misura come cristiani, come comunità, sappiamo vivere relazioni animate dal Vangelo non solo tra di noi, ma con tutti, con chi non viene in chiesa, con chi incontriamo sul luogo del lavoro, con chi incontriamo nei luoghi della politica, nei luoghi della cultura, con chi ha altre convinzioni o altre fedi. In che misura questa dimensione, questo vissuto, riusciamo a trasmetterlo, a comunicarlo? Questo è l'aspetto missionario. Allora, da questa novità dell'incontro col Signore nel Vangelo si aprono degli orizzonti. Si apre quella che Papa Francesco chiama una chiesa in uscita, cioè una chiesa in cui l'importante, io credo che questo sia un aspetto fondamentale, non è il mantenimento delle nostre strutture o delle nostre attività. Cioè, noi molto spesso ragioniamo assumendo come base, come punto di partenza, le attività che facciamo, e il nostro fine sembra essere quello di portare avanti quelle attività. Abbiamo 10 classi di catechismo, ci servono tot catechisti, abbiamo il gruppo missionario, il gruppo della carità, servono tot persone, bisogna fare queste cose, come se queste cose fossero il fine della comunità cristiana. Questi non sono il fine, questi sono dei mezzi. Ma in che misura noi facciamo diventare le nostre attività, le nostre strutture dei fini? E non è un caso che oggi si faccia sempre più fatica a trovare persone che si impegnano dentro questi ambiti. Uno, perché faccio un esempio: una volta quando ero ragazzino io, le catechiste erano quasi tutte mamme casalinghe o insegnanti. Oggi chi insegna, perché la scuola è cambiata, ha meno tempo libero di una volta, in molte famiglie bisogna lavorare in due per arrivare alla fine del mese, e quindi c'è anche una questione di organizzazione del tempo di cui tenere conto. Ma in che misura poi le persone fanno più fatica a dire sì, a dire un impegno, perché quell'impegno che viene chiesto loro sembra finalizzato all'attività, finalizzato alla struttura e non alla vita delle persone stesse? Perché questa è la cosa. Io penso che le persone siano disposte a mettersi dentro, a impegnare tempo, energie, risorse, là dove sentono che una scelta, che un impegno, che qualcosa che fanno è qualcosa che è decisivo per la loro vita, è decisivo per loro, è decisivo per il loro stare al mondo. E allora, se noi mettiamo davanti le attività e le strutture, il rischio è proprio quello che venga. Allora, in questo senso, essere chiesa in uscita diventa impossibile, perché la comunità rischia di essere autocentrata su se stessa. Mentre invece la parola di Dio ci mostra un altro dinamismo. Il dinamismo dell'uscita è lo stesso dinamismo di Dio che, creando, esce da se stesso, non fa di se stesso il tutto. È lo stesso dinamismo del Figlio che si coinvolge nella nostra vita. È lo stesso dinamismo a cui Dio chiama Abramo, lascia la tua terra. Ma è il dinamismo uscire dalla propria comodità e raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo, ma perché è una luce che riempie la vita della comunità e dei discepoli. Allora, questo essere chiesa in uscita nasce da questo modo di accostarsi, di vivere la comunità cristiana. E allora questo fa nascere un ulteriore aspetto. In che misura le nostre comunità, appunto, sono abilitate a uscire, oppure tendono alla propria autoconservazione? Ecco quindi che la Chiesa deve approfondire la coscienza di se stessa e vedere la differenza tra come è e come il Signore la vorrebbe, tra come è e quello che dovrebbe essere il volto con cui il Signore la sogna. Allora, essere chiesa missionaria, essere chiesa in uscita, comporta il coraggio, la spinta a un rinnovamento e a una riforma. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale più che per l'autopreservazione. Allora, anche la parrocchia ha bisogno di sapersi adattare, riformare, assumere nuove forme. Poi questo viene esteso alle diocesi, viene esteso al papato stesso, però la base è questa, dove allora il problema diventa in ciò che viviamo, in ciò che annunciamo il cuore del Vangelo, ci fissiamo su aspetti secondari che alla fine finiscono con il distogliere le persone dal Vangelo. Una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di insistere. Quando si assume un obiettivo pastorale, uno stile missionario che realmente arrivi a tutti senza eccezioni né esclusioni, l'annuncio si concentra sull'essenziale, su ciò che è più bello, ma anche noi dobbiamo sentirlo come bello per noi innanzitutto, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario. Ecco perché la centralità della misericordia, ma questo vuol dire anche avere la forza, il coraggio di una Chiesa che si apre a tutti, perché altrimenti, e di una Chiesa che tiene conto della condizione di tutti. Questa è la cosa più importante. Cioè, anche in tutto il discorso legato all'Amoris Laetitia, questo discorso, questo stile di accoglienza del Papa. Qualcuno dice, ma è una lettura ingenua, ah, ma allora per il Papa va bene tutto? No, non è il fatto che va bene tutto, il fatto è che ogni persona in qualsiasi condizione si trova ha un positivo e ha una capacità di fare dei passi avanti, e non puoi porre davanti a una persona l'ideale di come dovrebbe essere e dire che se non corrisponde a quell'ideale nella sua vita niente va bene, perché allora nessuno arriverà mai a quell'ideale, diventa una forma, quella che il Papa chiama di ingerenza spirituale. Ma anche perché se noi ci guardiamo dentro con verità, chi di noi, al di là delle forme, del fatto che siamo sposati in chiesa, chi di noi corrisponde veramente a certi ideali? Allora il punto diventa accompagnare con misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno. Un piccolo passo in mezzo a grandi limiti umani può essere più gradito a Dio della vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà. A tutti deve giungere la consolazione e lo stimolo dell'amore salvifico di Dio, che opera misteriosamente in ogni persona al di là dei suoi difetti e delle sue cadute. Ecco perché la Chiesa in uscita è una Chiesa con le porte aperte, chiamata a essere sempre la casa aperta del Padre. Se qualcuno vuole seguire una mozione dello Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa, ma ci sono altre porte che neppure si devono chiudere. Tutti possono partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale, tutti possono far parte della comunità, e nemmeno le porte dei sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. Questo vale soprattutto quando si tratta di quel sacramento che è la porta, il battesimo. E l'Eucarestia non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli. Di frequente ci comportiamo come controllori della grazia e non come facilitatori, ma la Chiesa non è una dogana. La Chiesa è la casa paterna dove c'è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. Se la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario, deve arrivare a tutti, senza eccezioni. Però chi dovrebbe privilegiare? Quando uno legge il Vangelo incontra un orientamento molto chiaro, non tanto gli amici, vicini e ricchi, bensì soprattutto i poveri, gli infermi, coloro che spesso sono disprezzati e dimenticati. E qui il capitolo primo si conclude con questo appello che in un certo senso lo sintetizza. Usciamo a offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Ripeto qui per tutta la Chiesa ciò che molte volte ho detto ai sacerdoti e laici di Buenos Aires. Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti. Più della paura di sbagliare, spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c'è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: voi stessi date loro da mangiare. Ecco, tutto questo il Papa l'ha riassunto bene, secondo me, con una forte immagine che è quella che ha usato nel discorso ai vescovi del Brasile durante la giornata mondiale della gioventù del 2013, in cui ha riletto il cammino, la pagina di Emmaus, dei discepoli di Emmaus. Noi adesso non abbiamo tempo di riprenderla tutta, però in questa pagina noi abbiamo i due discepoli che tornano sfiduciati da Gerusalemme a Emmaus, si portano dentro le loro disillusioni. Questi discepoli non sono forse l'emblema, il simbolo di tante persone che si allontanano dalla vita di fede, che perdono fiducia, che non sentono più qualcosa di vivo, di vero nella loro vita di fede? E cosa succede? Succede che arriva Gesù e non è che si mette subito a prenderli a sberle sulla testa e dirgli: brutti ingrati, ve ne siete andati subito, adesso tornate indietro. No, cammina con loro, li ascolta, parla con loro. Questa presenza assenza del fatto che lui non è riconosciuto e non si fa riconoscere, solo alla fine, nel momento dopo aver spiegato loro la parola e dopo aver spezzato il pane con loro, dice il testo, si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Però in questo camminare con loro Gesù segue una pedagogia, segue un'arte educativa, perché non gli dice tutto subito, li accompagna a una apertura degli occhi progressiva. E cosa dicono loro dopo che poi Gesù se n'è andato? Non ci ardeva forse il cuore in petto mentre ci spiegava le scritture? Ecco allora il Papa che dice: quello che ci serve è una Chiesa che sappia far ardere il cuore. Noi siamo una Chiesa che sa far ardere il cuore alle persone. Dove far ardere il cuore alle persone vuol dire una Chiesa che cammina con le persone in tutti i loro cammini, che entra nella loro notte, nelle loro tenebre, senza averne paura, ed è presente, che ascolta. E far ardere il cuore vuol dire toccare ciò che per una persona è veramente importante, andare alle dimensioni decisive del suo vissuto, vuol dire accendere qualcosa, vuol dire, come dice Timothy Radcliffe, essere una Chiesa che sa colpire l'immaginazione, nel senso della capacità di vedere nuove prospettive delle persone. Noi sappiamo entrare, accendere, colpire l'immaginazione delle persone, cioè far vedere loro che nella vita cristiana c'è qualcosa di decisivo. Allora, davvero, se no, tutto diventa una questione di preservazione di strutture. Tutto questo il Papa ha invitato a concretizzarlo, ad approfondirlo, al Convegno di Firenze. Convegno di Firenze dove c'era questo tema del nuovo umanesimo, che è un tema molto a rischio di essere un tema astratto. Parlare dell'umano, parlare dell'uomo, vuol dire è a rischio di costruire delle immagini dell'uomo un po' teoriche. Mentre invece il Papa ha detto: no, partiamo da un'umanità concreta, non partiamo da un'immagine dell'uomo, partiamo dall'umanità di Gesù. Perché vedete, come diceva Bonhoeffer, che era stato un grande teologo, pastore protestante, che è stato messo a morte dai nazisti per aver partecipato a una cospirazione contro Adolf Hitler, quindi una persona che ha vissuto la sua fede dentro la storia. Bonhoeffer diceva: Gesù non ci chiede di essere il cristianesimo, non ci chiede di fare di noi un tipo di uomo, un credente, un santo, un peccatore. Questi sono tipi di uomini. Il cristianesimo ci chiede innanzitutto di essere uomini, cioè nel cristianesimo noi viviamo innanzitutto la nostra umanità, e vivere la nostra umanità vuol dire, da credenti, riconoscere nell'umanità di Gesù, nel suo modo di stare al mondo, di abitare al mondo, di stare con le persone, di toccare, nel suo modo di guardare gli uccelli del cielo, i gigli dei campi, di guardare il colore del cielo, di lasciarsi, io sto facendo senza tutte citazioni del Vangelo, di lasciarsi prendere da viscere di compassione quando vede una madre a cui è morto un figlio, quando si vede un uomo ferito ai bordi di una strada, quando c'è qualcuno che urla perché soffre per una sofferenza fisica o interiore o psichica. Siamo capaci di farci prendere da viscere di compassione come succedeva a Gesù? Siamo capaci di avere questo sguardo sulla vita per cui, di fronte al pane, di fronte a quello che riceviamo, sappiamo dire grazie, l'Eucaristia, invece che prendere soltanto? Siamo capaci di condividere, di spezzare il pane con gli altri? Siamo capaci di sentirci liberi da certe preoccupazioni, dall'ossessione del denaro? Questa è l'umanità di Gesù, che poi il Papa ha sintetizzato, è lo stile del cristiano, è lo stile di un'umanità che sa entrare in relazione, che sa entrare in comunione, che il Papa sintetizza in tre sentimenti: l'umiltà, cioè il non volersi imporre agli altri, il disinteresse, cioè il non chiedere, non aspettarsi qualcosa in cambio dagli altri, e dentro una comunità cristiana, quando noi abbiamo a che fare con le persone, se ne accorgono subito se da parte nostra il nostro agire è interessato o disinteressato, se ci aspettiamo qualcosa in cambio da loro oppure no, la gratuità. E la beatitudine, che richiama quella gioia del Vangelo che dicevamo prima. Però poi quando il Papa dice sì, che potrebbe essere la domanda che fate a me oggi, ma che cosa dobbiamo fare, Padre, mi direte? Venendo al dunque, che cosa bisogna fare? E dice: io non ve lo dico, è una cosa che dovete capire voi nelle vostre diocesi e nelle vostre parrocchie. Ecco il cambio di prospettiva. Evangelii Gaudium si dice: ora di una salutare decentralizzazione. Cioè, noi siamo sempre abituati a una chiesa top down, dove dall'alto arrivano una serie di indicazioni di cose da fare, da applicare, e bisogna semplicemente eseguire. La prospettiva di Evangelii Gaudium, la prospettiva di Papa Francesco, è una prospettiva che dice: l'essenziale è questo, quello che conta veramente è questo, però come dovete realizzarlo, come dovete viverlo, lo potete sapere solo voi, non ve lo posso dire io. C'è un punto dove dice: ma non aspettatevi che il Papa vi dia le risposte su tutto quello che riguarda l'evangelizzazione, ma perché non ce le ha? È un discernimento, dove discernimento significa la capacità di leggere la realtà e di cogliere l'essenziale. È un discernimento che dovete fare voi nelle vostre chiese, nelle vostre comunità. Ecco allora la sinodalità, perché una cosa del genere la si può fare solo insieme, non il Papa, il Vescovo o il Parroco che in solitudine decide per tutti. ma richiede un ascolto dove vuol dire raccogliere tutte le voci, tenere conto di tutte le voci, vuol dire una capacità di consiglio, quindi laici maturi, adulti che pensano con la propria testa, che sappiano dare un parere ponderato, non semplicemente lo sfogo delle proprie emozioni, ma che sappiano prospettare qualcosa di concreto e calato nella realtà, e che quindi siano consapevoli del loro ruolo, della loro responsabilità, del fatto che ciascuno di noi può portare qualcosa ma perché? Perché in forza del battesimo, in forza del nostro essere cristiani, la comunità cristiana, come popolo di Dio, come chiesa di comunione, è tale solo se è vissuta da tutti, ciascuno secondo il proprio carisma, secondo il proprio ministero, ma ha bisogno dell'apporto di tutti. Anzi, se andiamo a leggere i testi del Concilio, vediamo che lo si trova soprattutto in Lumen Gentium Apostolicam Actuositatem, vediamo che è detto chiaramente che senza il vissuto di fede dei laici la Chiesa non può svolgere la sua missione, non può essere testimone. Dove il vissuto di fede dei laici vuol dire che il laico allora non è soltanto esecutore, ma il laico è colui che porta un vissuto, una visione, un ascolto proprio della parola, senza la quale all'essere Chiesa, all'agire della Chiesa, manca qualcosa di fondamentale. E allora, senza questa prospettiva, pensare di essere Chiesa in uscita, pensare di testimoniare il Vangelo, non è possibile. E allora questo comporta, come ho detto, ascoltare, consigliare, il discernere e il dare un contributo alle decisioni. Poi ci sono delle decisioni ultime che spettano al parroco, spettano al vescovo, spettano al papa, ma in una comunione nessuno decide da solo, senza aver ascoltato, senza essere insieme a qualcuno, se no non siamo comunione o popolo di Dio. E poi dice, da due direttrici, due grandi, questo metodo sinodale, da due grandi coordinate: l'inclusione sociale dei poveri, cioè partire sempre da chi sta peggio sulla propria pelle, e la capacità di incontro e di dialogo, la capacità di incontrare gli altri, di incontrare anche chi è differente da noi per esperienza, identità, convinzioni, modo di vivere. E allora ecco che da questo panorama io ricaverei, per non farla troppo lunga, tre ambiti su cui da mettere a fuoco, che sono la persona del presbitero in relazione alla comunità, cioè quale volto di comunità, allora ci dice quale volto di prete, ma anche quale volto di laico, perché non è la stessa cosa pensare il prete da solo che decide e il laico come esecutore, o pensarsi come Chiesa in maniera sinodale. Non è la stessa cosa pensarsi come Chiesa solo in relazione alle attività che facciamo, le strutture che abbiamo, e pensarsi come Chiesa in uscita che apre le porte, che cerca di accogliere, che cerca di incontrare gli altri. Dare concretezza alla Chiesa in uscita dell'incontro, allora cosa significa? Beh, io ho posto alcune domande. Quali povertà richiedono oggi una prossimità? Quali situazioni esistenziali, civili, sociali, le persone del nostro tempo sentono come più urgenti e più importanti? Come incontrare queste realtà con lo stile di umanità di Gesù? E quale formazione è richiesta di conseguenza a preti e laici? Con quali soggetti bisognerebbe cercare confronto e collaborazione, non necessariamente vicino o affine al mondo cattolico? Ma veniamo anche a cose, come funzionano gli organismi di partecipazione ecclesiale, i nostri consigli pastorali, e come andrebbero ripensati per una effettiva sinodalità? Come abituarsi allo stile del discernimento per una pastorale che non procede per schemi e soluzioni prestabiliti? Che approccio deriva dall'assunzione dell'umanità di Gesù come criterio strutturante per la carità, la liturgia e la catechesi? Davvero nelle nostre attività noi le sentiamo corrispondenti allo stile di umanità di Gesù, all'essere uomo di Gesù, che poi è il luogo in cui si rivela il suo essere figlio di Dio. Non riconosciamo Gesù come figlio di Dio se non lo vediamo come uomo. Quali attenzioni nella gestione dei beni e delle risorse in vista di una chiesa povera per i poveri? Quali nuove forme di comunità e presenza pastorale possiamo immaginare? Perché noi oggi viviamo, penso che anche nella vostra diocesi, una realtà di diminuzione drastica del numero di preti, per cui si fanno delle cose che da una parte si chiamano unità pastorali, dall'altra comunità pastorali, in altri posti ancora, dove di fatto sono delle aggregazioni di parrocchie. Io adesso farò a fine mese, poi a novembre, a gennaio, 3 incontri a Castellanza, che è vicino nella zona di Varese. Lì ci sono 2 parrocchie che sono diventate un'unità pastorale da 15.000 abitanti. E il parroco mi dice, qui adesso bisogna far partire questa cosa, aiutami, vediamo se riusciamo a riflettere un po'. Però il problema è, questo tipo di esperienze, di soluzioni, sono solo un fatto organizzativo? Abbiamo meno preti e mettiamo insieme le parrocchie, per cui facciamo come sapete le cartine che sono in scala. Quando andavo alle elementari mi facevano studiare le scale delle cartine geografiche, 1 a 1000 e 1 a 10.000. Allora cambia la scala, ma la parrocchia, il disegno rimane sempre uguale, la parrocchia rimane sempre quella. Ma possiamo pensare che in questo modo si possa essere chiesa in uscita, si possa annunciare il Vangelo oggi, semplicemente accorpando le parrocchie, lasciandole uguali e cambiando la scala? Oppure questi passaggi ci stanno dicendo che bisogna anche pensare, riaprire, come mi piace dire, il cantiere delle parrocchie e pensare nuove forme di comunità cristiana e di presenza pastorale? Poi mi direte quali, dovrei fare un'altra ora di... Però questo per capire almeno qual è il problema. Faccio solo un esempio, ma perché noi abbiamo, pensiamo le nostre diocesi come territori suddivisi in vicariati o quello che sono, a seconda da noi si chiamano zone, divisi in parrocchie, ci sono le varie cartine delle diocesi dove ogni parrocchia ha il suo territorio. Ma siamo sicuri che dentro un territorio dove si realizza non sia possibile anche pensare a forme di presenza slegate dalla territorialità, che di fatto già esistono? Faccio un esempio, almeno nelle grandi città esistono delle chiese che sono cappellanie per i latinoamericani, per gli africani, cioè che non hanno una territorialità precisa, ma si rivolgono a particolari categorie di persone che di per sé, almeno in prima battuta, non entrerebbero nella vita di una parrocchia così come è strutturata normalmente. Ma allora anche questo non ci deve porre il problema di avere, chiamiamole, delle cappellanie per la prima evangelizzazione, dove sul territorio abbiamo delle parrocchie che magari si suddividono certe attività. So che nella diocesi di Vicenza, mi pare, stanno facendo un'esperienza di questo tipo, dove 4 o 5 parrocchie si mettono insieme, una o due puntano più sulla catechesi, una o due puntano più sulla carità. E allora dentro un territorio così avere anche, chiamiamola, una cappellania per il primo annuncio, sono ipotesi, non dico che questa è la risposta, ma per dire come poi è possibile, se ci si mette a pensare forme diverse. E allora, quali forme e modalità ministeriali ne derivano per i laici? Cioè, chi è il laico dentro questo volto di comunità, dentro questo passaggio? Qual è il suo volto, la sua identità, il suo carisma o i suoi carismi? Anche questo ha tutta una serie di conseguenze, di implicazioni che sono da approfondire. Quindi il punto non è tanto appunto ripetere in scala il modello di parrocchia, ma il pensare il volto di comunità e il pensare noi stessi dentro queste comunità. Mi fermerei qui per non eccedere troppo nel tempo, così abbiamo anche un po' di spazio per lo scambio.
Sono tante e proviamo anche un po' a lasciare spazio al pubblico per vedere se qualcuna di queste in particolare ci ha toccato. Noi veniamo proprio da questa esperienza, no? Abbiamo anche un po' iniziato con questo convegno a realizzare quell'esperienza di vicariato di cui tu parlavi, tant'è che qui presenti in sala, come alla celebrazione eucaristica prima, erano presenti tante persone di Rovereto, che ha una parrocchia appunto vicina, con cui è iniziato questo percorso che tu dicevi prima, no? Che ormai è presente in tante diocesi, credo, no? Una realtà
tutte
dettata, esatto, dalle contingenze, ma che forse così ha bisogno di quell'occhio diverso di cui tu parlavi, no? Riaprire cantiere delle parrocchie, dicevi, no? Forse parafrasando un po' anche Papa Francesco, che ha sempre in mente questa idea di cantiere in evoluzione, no? Di rimessa in gioco anche di schemi un po' a volte consolidati, un po' troppo cristallizzati forse. Bene, proviamo a sentire, c'è anche un microfono che ha qualcuno eventualmente per sentire se ci sono osservazioni, domande per Cristian.
Gli ha detto: guarda che qui non c'è niente da, cioè già allora un prete prospettava altre cose, cioè la tradizione vuole che andiamo in giro per la statua di Cristo morto e la Madonna addolorata, mi va bene. Il Venerdì Santo non è così, è qualcosa d'altro. Quindi accolgo le tue provocazioni, certamente che non è una cosa semplice, è una cosa che impegna sia il cuore ma anche la cultura dei cristiani, che devono, parlando stamattina guardavo la televisione, c'era l'inizio della processione per la pace da Perugia a Sino, e c'era una parrocchia di Pistoia con un rappresentante, dice: noi ci presentiamo con le persone che abbiamo accolto, e c'erano delle persone del Mali, della Nigeria, del Ghana, dice, perché loro sono parte nostra. Noi ci confrontiamo con questa realtà, no? L'accoglienza. Tu guardi determinati canali televisivi, fanno di tutto per dire che quelli lì sono neri, sporchi e brutti. La nostra cultura invece ci insegna altre cose. Quindi è quello che volevo sottolineare. Mi piace quello che dici tu. Certamente non è una cosa semplice.
No, infatti lo scopo di quello che vi ho detto oggi non era quello di dare le risposte o le soluzioni, ma di sollecitare, aiutare, stimolare a capire quello che credo sia la prospettiva in cui ci dobbiamo mettere per quella che è la realtà e per come il Papa ci sta invitando a leggerla e a interpretarla, per cominciare a dare delle risposte. Dico, se oggi cominciamo a lavorare in questa prospettiva, tra 5 anni avremo qualche scelta, qualche prospettiva, cioè sono cose che hanno bisogno di essere. Noi non l'ho detto perché sennò stavamo qua tutta la domenica. Una delle prospettive che ho fatto ai preti della mia diocesi settimana scorsa, proprio una relazione su questo tema della sinodalità, e ho detto vediamo anche di la sinodalità, di vedere come si fa a tradurre in pratica. Uno degli aspetti è il rapporto con il tempo, e mi spiego una cosa che sappiamo tutti noi benissimo. Noi siamo abituati che ogni anno il vescovo fa la sua lettera pastorale, dove prende dentro la CEI ha detto questo, il Papa ha detto questo, ci sono delle cose, poi c'è l'anno della fede, il giubileo, poi una volta che è passato l'anno si è fatto qualche convegno, e poi si cambia. Ma io dico, io vedo almeno nella mia diocesi, tu fai questa cosa, chiedi ai consigli, al consiglio pastorale diocesano, ai consigli pastorali zonali, ai consigli pastorali parrocchiali, a cascata, di affrontare su questa cosa, di discutere sul tema dell'anno pastorale, si raccolgono dei pareri, si fa anche qualche scelta, ma poi si arriva all'anno dopo, c'è una nuova lettera pastorale. Siccome io ho fatto quasi 15 anni nel Consiglio Pastorale Diocesano di Crema, sono da tutta la vita in Consiglio Pastorale della mia parrocchia, queste cose le so bene, il rischio è quello che fai ogni anno, giri la pagina, cambia il titolo in cima all'agenda, ma poi queste cose passano, non si può più ragionare in questi termini. Ma se ci sono delle cose su cui andare a fondo e che oggi sono prioritarie, non puoi pensare in un anno di averle trattate. Sì, in un anno dici qualcosa, ma c'è bisogno di tempo per elaborarle, metabolizzarle, poi fare delle scelte che non siano delle scelte momentanee, ma che siano delle scelte durature. Se no poi arriva il momento in cui le scelte durature le fai sull'onda dell'emergenza, e poi diventano scelte non preparate ma fatte. E guardate che questo tipo di discorsi, c'è gente che è molto più vecchia di me, che sento dei preti della mia diocesi che dicevano: sì, ma di queste cose 30 anni fa dicevamo che dovevamo prepararci e non ci siamo preparati, e adesso tocca farle senza essersi preparati. Quindi la dimensione del tempo, per esempio, per questo dico, io oggi ho solo puntato a dirvi: guardate che questo secondo me è il quadro, l'orizzonte in cui ci troviamo. Poi per dico, in 5 anni arriverete a maturare alcune vostre risposte, alcune vostre scelte.
Il microfono, che io ho poca voce.
Grazie per la tua vivace, aggiornata relazione. E credo che ci sia un problema culturale a livello proprio di laici, di laicità e di dialogo con il laicato non appena cattolico, no? Cioè, questo Papa si trova poi in queste difficoltà, mi sembra. Il rispetto della dottrina, la dottrina. Lui però l'attenzione la sposta molto sulla situazione, no? La realtà più importante dell'idea, la sposta molto sulla situazione. Però si trova un po' in difficoltà, no? Anche se spera, credo io, spera che portando l'attenzione maggiormente sulla situazione, la realtà, le persone, la relazione, la misericordia, eccetera, di avere poi col tempo anche risultati. E questa valorizzazione del laicato, del popolo di Dio, no? E quindi anche di quel fattore magisteriale, no? Che è il popolo di Dio, io mi auguro che porti anche dei risultati in questo dialogo, in modo che il deposito della fede non sia più visto come un deposito di marmo, no? Ma qualcosa di vivo e che si rinnova col tempo.
Sì, sì, sicuramente c'è un bel discorso, che è quello che il Papa ha fatto per il 50° del Sinodo dei Vescovi, dove approfondisce proprio la prospettiva sinodale, dove una delle cose che dice chiaramente: dobbiamo superare questa rigida separazione tra la ecclesia docens, cioè tra la chiesa che insegna e la chiesa che impara, perché tutto il popolo di Dio è ecclesia docens, cioè c'è un carisma, un ministero, un servizio che è proprio della gerarchia, ma appunto anche nel comprendere e nel comprendere e nel vivere la fede, i pastori hanno bisogno dell'apporto dei fedeli. C'è quell'immagine, io adesso non l'ho citata, sempre nel Vangelo di Gaudium, dove dice: il vescovo, ma questo vale per il parroco, deve saper camminare, il pastore deve saper camminare certi momenti davanti al gregge per indicare la strada, in altri momenti in mezzo per esercitare una vicinanza misericordiosa, e in altri momenti dietro per soccorrere chi è in difficoltà, ma soprattutto per lasciarsi guidare dal fiuto del gregge. Noi a questo non siamo abituati e veniamo da una stagione ecclesiale dove questa iniziativa, questa ricchezza, questo apporto dei laici è stato decisamente scoraggiato in nome di una concezione della dottrina marmorizzata, ma perché quella che si basa solo su alcune definizioni che sono solo da ripetere e basta, mentre invece la dottrina della fede è qualcosa di vivo, le definizioni, il modo di comunicarla cambia nel tempo, perché cambia la sensibilità, cambia il quadro di riferimento, cambia il linguaggio cambia il vissuto delle persone, allora c'è qualcosa come si dice, che rimane, ma poi per essere vissuto e per essere annunciato, comunicato, ci sono delle forme e delle scelte che devono cambiare. E in questo l'apporto dei laici, il contributo dei laici è decisivo.
Dunque faccio una domanda. Prima dicevi dell'importanza di vivere l'evangelizzazione di attrazione e non di proselitismo, quindi riuscire a suscitare nell'altro l'interesse, fare in modo che rimanga colpito da qualcosa che tu vivi. Allora, questo è un discorso molto fatto molto in teoria, poi io la penso nella concretezza delle nostre parrocchie e soprattutto penso alla nostra parrocchia di Fiorenzuola, che è grande non solo territorialmente, ma anche come complessità di realtà, di proposte che viene fatta, e c'è una grande frammentarietà, vuoi perché appunto i campi spaziano dal campo educativo al campo caritativo, al campo liturgico, insomma. E quindi si percepisce una frammentarietà che a volte diventa anche un po' disunione, non in senso negativo, ma solamente una proposta che può fare lo scautismo, che ha già un metodo suo che è ben caratterizzato, e che se viene meno questo è chiaro che vuole più lo scout per certe cose. E penso invece una proposta che può fare quella di un gruppo di catechismo o di un accompagnamento di un dopo cresima, che è chiaro che puntano allo stesso obiettivo, ma hanno metodi diversi. Mi chiedo, la differenza in questo può essere un ostacolo a rendere attraente il Vangelo, o se invece diventa un modo per declinarlo in tutte le varie forme che uno, sotto cui uno può essere sollecitato. In che modo tu suggerisci, anche praticamente, proprio secondo la tua esperienza, qualche modo per fare in modo che si converga comunque tutti verso lo stesso fine?
Sì, anche questo è un aspetto. Allora, io ti dico io ho avuto anche per 15 anni, ho fatto anche il catechista, ho seguito due gruppi di adolescenti. Io sono convinto che la differenza delle proposte possa essere, anzi sia necessariamente una ricchezza, proprio perché oggi, soprattutto in ambito giovanile, le esperienze, i vissuti, sia nei confronti della fede sia nei confronti, sono molto diversificati a seconda delle famiglie che uno ha alle spalle, del percorso. Quindi pensare di proporre degli itinerari, delle proposte standardizzate non ha senso. Io stesso, se guardo a quella che è stata l'esperienza che ho fatto come catechista, dico il limite era quello che non sapevamo e non abbiamo posto sufficiente attenzione nelle proposte che facevamo alle diversi, per esempio noi, la nostra era una proposta per il gruppo di età, dove a quel gruppo di età lì lo accompagnavi, lo seguivi e facevi certe proposte, però dentro i gruppi di età c'erano delle differenze trasversali che in questo modo a cui non parlavamo, perché puntando su quel gruppo non coglievi quegli aspetti. Quindi la cosa all'interno di un territorio come il vostro dovrebbe essere sicuramente avere alcuni nuclei, alcuni punti rinunciabili, chiamiamoli, di un progetto educativo, di una proposta comune a cui gli scout, i catechisti, coloro che operano si rifanno e cercano, poi ognuno lo declina dentro la propria specificità e la propria realtà. Però credo che queste due cose debbano andare di pari passo: avere una chiamiamola una cornice educativa condivisa, una stessa sensibilità educativa, uno stesso, poi saperla portare dentro le proprie particolarità. Io penso che non è un caso che il prossimo sinodo, che è stato annunciato questa settimana, sia dedicato alla fede dei giovani e alla vocazione, perché credo che sia importante da questo punto di vista arrivare ad avere a mettere a fuoco l'essenziale, al di là di quelle che possono essere le diversità di proposte. Io credo che ecco, sia molto importante comunque arrivare a qualcosa che va, quello che dicevo prima, andare a toccare l'immaginazione, cioè penso che sia importante, adesso parlo un po' semplificando, cercate di capirmi, sia importante andare quasi prima che a proporre un cammino di fede esattamente strutturato ai ragazzi, un vissuto che vada a colpire e a intercettare la loro immaginazione e il loro desiderio di fare esperienze di vita significative. Io a Crema vedo che da questo punto di vista due realtà che però hanno bisogno di due tipi di realtà che funzionano bene sono da una parte proprio lo scautismo e dall'altra parte proprio le esperienze di tipo quelle proposte dalla Caritas, che vanno a proporre certi tipi di attività anche all'estero, dove partecipano anche ragazzi che non hanno un vissuto di fede o di parrocchia, ma che a partire da queste attività, diciamo, assumono uno sguardo più benevolo nei confronti dell'esperienza di chiesa. Certo, poi c'è bisogno di qualcos'altro, che per questo dico la diversità va bene, ma poi ci deve essere un non so come dire, un filo conduttore, ci devono essere dei passaggi tra realtà e proposte diverse, dove alcune proposte sono di primo approccio e altre proposte portano avanti un discorso, e questo credo sia un po' da costruire, perché almeno anche da noi a livello giovanile si tende ad andare un po' ognuno per conto proprio, dove invece integrarsi non vuol dire uniformarsi, ma vuol dire avere dei collegamenti, avere dei punti fermi in comune. Non so se sono, almeno questa è la mia esperienza e quello che mi viene da dire.
Incontri che abbiamo programmato comunitale, unitale, è proprio quello di rispettare le differenze, le varie modalità per vivere il Vangelo oggi, e quindi il rispetto delle differenze di stili, di movimenti. È importante tenere il dialogo, però riuscire ad avere anche quel momento di incontro, ecco, di confronto, anche di scambio di esperienze, e quel momento in cui uno sente l'appartenenza alla Chiesa cattolica nella tomba della parrocchia, perché i gruppi sono importanti, per magari uno nel gruppo non è formato, però c'è sempre quella realtà che è la Chiesa, è dentro la vita cristiana, nella forma della vita parrocchiale. Quindi è importante sentire questa appartenenza. Uno può seguire anche delle realtà interparrocchiali o interdiocesane, ma... E quindi mi sembra uno scopo molto bello, grazie per la presenza, la partecipazione così imponente degli scout, grazie. Ci fa bene. E sapete che il prossimo incontro lo faremo a Rovereto, e sarà anche l'occasione per vivere la chiusura dell'anno santo della misericordia. Abbiamo cambiato, pensavamo di farli tutti come giornata, invece sono spostati nel pomeriggio, e il prossimo incontro sarà alle 4 a Rovereto, e vivremo un momento di ascolto ancora, un momento di preghiera, di risonanza, di celebrazione eucaristica, per cui la messa la vivremo insieme a Rovereto, e la chiusura della Porta Santa, perché per noi la Porta Santa più vicina è quella di Rovereto, del santuario dedicato alla Madonna del Paradiso, al Carmelo, e poi cederemo insieme. Io dico questo, sottolineo quello che è stato detto, forse è dato per scontato, ma siccome continuiamo a parlare dell'essenziale, il Papa, lo ricordo subito all'inizio dell'Evangelii Gaudium, che è il rapporto con Gesù, insomma, l'incontro con Lui. È quello che ci diceva la seconda lettura, il vivere con Lui, in tutte le situazioni. Questo è il punto di unità, è il Vangelo è Gesù Cristo. Però Gesù Cristo è un Vangelo incarnato, ecco che allora la relazione con Lui diventa necessariamente anche relazione con la realtà, specialmente dei più poveri, delle varie situazioni, ma anche la tua famiglia, il tuo divertimento. Gesù ci dice: sono sempre io. Credo che sia questa la conversione essenziale per cui dobbiamo andare. Noi nel pomeriggio sarà importantissimo, perché lì avremo modo di applicare, di tradurre, di concretizzare, perché andiamo nei presettori. Come la liturgia ci aiuta a vivere questo, le nostre liturgie, sarà bello anche perché sono gruppi misti delle due parrocchie, come la catechesi, nella catechesi noi viviamo questo, e come lo viviamo nella carità, quindi saranno proprio gli ambiti che ci aiuteranno a portare tutti i suggerimenti che ci sono stati dati, vedere di portarli proprio sul terreno concreto dei tre fattori principali della nostra pastorale.
Sì, io devo abusare della vostra pazienza, però non parlerò più di quanto ho parlato da Rogiano. È semplicemente per dirci questo modo di esserci ritrovati qui insieme questa mattina e di ritrovarci per altre quattro tappe durante l'anno è una nuova iniziativa per cambiare un po' le carte in tavola, per fare una cosa diversa dal solito, che quindi possa incuriosire le menti, i cuori, o è il tentativo di metterci nella scia di un futuro che è certamente nelle mani di Dio, evidentemente non lo possiamo manipolare né costruire, però non possiamo nemmeno far finta che non arrivi, il futuro arriva e diventa presente. Allora la risposta è la seconda, non è che un bel giorno ci siamo svegliati e abbiamo detto ma cosa facciamo di diverso dal solito, perché se no qui ci annoiamo. Qui la pastorale è sempre la stessa cosa, creiamo qualcosa di diverso. Beh, proviamo a mettere insieme, visto che Cadeo è diventata una sola parrocchia, Fiorenzuola è già da sempre una storica, storicissima parrocchia, proviamo a metterle insieme. No, non è stato questo il pensiero. Il pensiero è stato quello del dire che futuro immaginiamo della Chiesa diocesana e dentro la Chiesa diocesana che futuro immaginiamo del nostro territorio. Dentro questa immaginazione cominciamo a lavorare insieme. Allora, le mie due parole sono semplicemente per dirvi questo, perché credo che per molti la cosa sia stata il trovarsi all'improvviso un qualche cosa a cui non avevano mai pensato, come se fosse un po' calato dall'alto, un po' lo è stato, però ogni tanto serve anche questo tipo di dinamica, ma non è una pura volontà di creare un diversivo. È l'idea di dire verso dove andiamo, come presenza di sacerdoti sul territorio, come corresponsabilità dei laici, come proposte territoriali che a volte rischiano di ripetersi a distanza di 5 minuti di automobile da un posto all'altro. Ora, tutto questo dentro un contesto che può favorire evidentemente anche la ricchezza reciproca, no? Perché confrontarsi è sempre un arricchimento. Quindi ogni volta noi saremo ospiti gli uni degli altri, ma solo da un punto di vista ambientale, ma non da un punto di vista di contenuto o di percorso. Penso che questo sia importante, comprendete? La comunità di Fiorenzuola non sarà ospite del cammino che sta facendo Rovereto. La comunità di Rovereto non è ospite del cammino che sta facendo Fiorenzuola. Stiamo facendo un cammino insieme, siamo ospiti negli ambienti, ma non siamo ospiti nei percorsi. Poi che cosa arriverà? Questo è esattamente insieme, che lo vedremo. Antonio Machado, un poeta uruguaiano che ho molto, non so se qualcuno ha letto qualcosa, dice questa frase: camminando si apre il cammino. Cioè, tanto che la strada la fai, capisci piano piano come si impannano le cose e verso dove vai. Però il cammino siamo, capite? Ecco perché ci siamo ritrovati qui insieme. È semplicemente il diversivo e la voglia di andare incontro a un futuro che non possiamo essere ingenui nei confronti di questo futuro, nemmeno pensare di dominarlo, ed è per questo che facciamo queste cose, eh? E sarà parte del nostro discernimento anche questo, mi permette di dirlo, no? Quindi non solo discernimento sui temi che toccheremo, sugli argomenti a partire dall'Evangelio Gaudium, quelli sentiti questa mattina, i gruppi di lavoro eccetera, ma anche un discernimento su dire verso dove stiamo andando. Ecco, quindi ci premeva come se già pronti a fare questi semplicemente questo punto della situazione. Non lasciare il microfono a qualcuno?
Alessandro,
niente, allora chiudo? Ok, allora se qualcuno ha qualche altra domanda o sollecitazione in funzione dei due interventi dei nostri sacerdoti, e altrimenti mi sembra che dalla cucina ci siano date indicazioni. Beh, ringraziamo intanto con un applauso, è stato veramente molto bravo e ricco di sollecitazioni. Io ringrazierei personalmente anche tutti i giovani presenti in sala, perché non è consueto che ci siano scout ma anche tanti altri giovani dell'oratorio di noi, e ci meritano anche un applauso per essere qua oggi. E abbiamo questo periodo di tempo anche per riflettere sulle cose che tu e i nostri sacerdoti ci avete detto. Abbiamo anche il nostro seminarista Omar, scusami Omar, mi ero dimenticato, il nostro grande seminarista, è bello secondo me anche poterci riesce a ritrovare insieme in età diverse all'interno delle parrocchie a riflettere, no?
È fondamentale
perché uno forse dei limiti dei nostri cammini a livello formativo, ma anche poi nelle varie articolazioni operative, è quello di viaggiare un po' per o target di età o target di attività. E invece poter ascoltare, confrontarci tutti, anche in fasce diverse di età, cioè ascoltare tutti lo stesso linguaggio, è certamente una ricchezza importante. Speriamo che sia il primo di una serie di tante altre occasioni e opportunità. Grazie ancora per il buon lavoro. Il prossimo appuntamento, quindi, è nella parrocchia di Orvieto, il 14.
No, oggi.
Ah, i gruppi, ok, i gruppi dopo il pranzo, che deve essere nei tempi per via dell'organizzazione,
ok. Insomma, potete mangiare ma non troppo,
con moderazione, alle ore 14 riprendiamo,
30.
Alle 14.30 puntuali riprendiamo il lavoro dei gruppi divisi per attività.
Testi, che avevamo detto all'inizio.
Grazie.